Taiwan, lo avevamo preannunciato e allora parliamone. La Cina sembra sempre più convinta a reintegrare la provincia ribelle, mentre gli Stati Uniti garantiscono all'isola tutto il supporto necessario e promettono una risposta internazionale in caso di attacco cinese. La situazione di Taiwan è un'altra di quelle da tenere d'occhio perché, così come per l'Ucraina, è uno di quei potenziali detonatori di una crisi su più vasta scala. E alcuni ritengono che la situazione attuale, già così instabile, possa essere un ulteriore fattore di rischio. Io sono Andrea degli Innocenti, oggi è il 21 aprile 2022 e questa è Non mi rassegno, la rassegna stampa commentata. Ditele che cambia. Sigla. Allora, prima di addentrarci sui fatti più di attualità e anche per capire meglio come mai la situazione di Taiwan è così delicata in questo momento, come al solito dobbiamo fare qualche passetto indietro. E partiamo però col capire che cos'è Taiwan, perché non diamolo per scontato. Io stesso non conoscevo esattamente la situazione attuale di Taiwan. Quindi Taiwan è questo stato insulare composto da un'isola principale chiamata Taiwan o Formosa, come la chiamarono ai tempi i portoghesi, e da tre arcipelaghi di isole minori. Ora, è uno stato de facto, nel senso che sono solo pochi paesi, 13 in tutto, più il Vaticano, che ne riconoscono formalmente l'esistenza, e il suo nome ufficiale, per quanto si possa parlare di ufficialità, appunto, in questo contesto, non essendo così ufficialmente riconosciuto, da quasi nessuno, è in realtà Repubblica di Cina. Repubblica di Cina? Cioè, in che senso? Che vuoi dire? Come mai si chiama Repubblica di Cina? Sì, è abbastanza strano. E è ancora più strano, per chi non ne conosca la storia, è che sebbene la sua capitale de facto sia Taipei, quindi la città principale, la sua capitale storica è Nanchino, quindi una città che è della Cina continentale, non fa parte dei confini dello Stato attualmente. E anche che nella sua costituzione, in realtà, Taiwan rivendichi anche la sovranità sulla Cina continentale e la Mongolia esterna. Quindi, in teoria, nella costituzione di Taiwan c'è scritto che il paese è sovrano di tutta la Cina, di quella che oggi chiamiamo Cina, appunto, e non solo, anche della Mongolia, di un pezzetto di Mongolia. Insomma, così come la Cina non riconosce Taiwan e la considera una provincia ribelle, all'incirca allo stesso modo, Taiwan non riconosce la Cina. E per capire come si è arrivati a questa situazione strana, a questo incastro particolare, così come per Hong Kong, appunto, dobbiamo fare un pochino di storia. E dobbiamo tornare indietro di più di un secolo, al 1912 per l'esattezza, quando in Cina stava succedendo un cambiamento che definire epocale è poco, perché dopo più di 2000 anni di dominio imperiale, il sistema dinastico della dinastia Qing giunse al declino e al suo posto subentrò la Repubblica di Cina. Come ricostruisce un articolo molto ben fatto su Inside Over, il paese veniva da un secolo di forte instabilità, in parte per via della dominazione straniera e in parte per via di una serie di ribellioni interne, foraggiate dai cosiddetti signori della guerra, che erano una sorta di organizzazione militare, di militari situati per lo più nel nord del paese, che sognavano di conquistare e riunificare la Cina e ereditare appunto il potere imperiale, appena svanito. Una volta però caduto l'ultimo imperatore, proprio ad opera di questi signori della guerra, la situazione in realtà non migliorò e iniziò una sorta di guerra civile per il dominio del paese. Inizialmente fra due fazioni contrapposte, che erano appunto questa organizzazione militare nota come i Signori della Guerra, che dominava soprattutto nel nord della Cina, e il Kuomintang, il KMT, che sarebbe il Partito Nazionalista Cinese di Sun Yat-sen, che aveva base invece nella Cina meridionale e aveva anch'esso iniziato ad addestrare un esercito rivoluzionario nazionale con il quale voleva sfidare appunto i Signori della Guerra. Nel frattempo, però, fra i due litiganti nasce il terzo, che è insomma, dopo una serie di colloqui fra i rappresentanti del Comintern sovietico e i bolscevichi cinesi, nasce nel 1921 a Shanghai il Partito Comunista Cinese. Che succede quindi? Succede che il KMT sconfigge i signori della guerra e quindi inizia una guerra invece contro i comunisti che ha una serie di fasi alterne, ma termina di fatto nel 1949, dopo la famosa lunga marcia in cui Mao Zedong assurge a capo indiscusso del partito e dopo una serie di battaglie molto cruente sul campo, vinte appunto dai comunisti, termina appunto con una vittoria del Partito Comunista Cinese e il 1 ottobre 1949 Mao Zedong proclama la nascita della Repubblica Popolare Cinese. E in quel frangente, e qui arriviamo a Taiwan, se no vi potreste chiedere perché tutto questo preambolo, perché in quel frangente succede che quello che resta del Partito Nazionalista, del KMT, appunto, fugge proprio a Taiwan, che nel frattempo, dopo la Seconda Guerra Mondiale, era stata riconsegnata dal Giappone alla Cina, e quindi i membri sconfitti del KMT fuggono a Taiwan, portando con sé le riserve auree del paese e quel che restava dell'aviazione e della marina, oltre a tutti i manufatti provenienti sia dalla città proibita sia dal palazzo imperiale di Nanchino, che riuscirono a trasportare ovviamente con le loro energie. Dal 1949 in poi il KMT continua a operare sull'isola, fino alla democratizzazione di Taiwan. Nel frattempo, appunto, sempre dal 1949, a 160 km di distanza, i comunisti si proclamarono gli unici successori legittimi della defunta Repubblica di Cina e dichiararono illegittimo il governo nazionalista taiwanese. Le tensioni fra Cina e Taiwan, da allora non si sono mai placate, anzi, negli ultimi anni sono cresciute sempre di più, di pari passo con lo scontro geopolitico fra Pechino e Washington. Taipei dichiara di essere indipendente dal governo cinese, ma il governo cinese si oppone con fermezza a questa dichiarazione e la considera appunto una sorta di provincia ribelle che prima o poi verrà riannessa per riunificare tutto il territorio cinese. Nel 2005 il governo cinese ha persino approvato una legge antisecessione che di fatto legittima un potenziale futuro intervento armato nel caso in cui Taiwan dichiarasse l'indipendenza. E si stima che sulle coste cinesi ci siano piazzati oltre 500 missili puntati su Taiwan. A peggiorare una situazione che già di per sé è problematica, troviamo ovviamente la presenza degli Stati Uniti, che dapprima inizialmente molto ostili a Pechino e alleati di Taiwan, negli anni in realtà avevano rivisto un po' le loro posizioni, ammorbidendosi anche in seguito all'apertura della Cina ai mercati e al commercio mondiale, ma negli ultimi anni la situazione è nuovamente cambiata e in maniera abbastanza radicale, e dopo anni di freddezza Washington è tornata ad avvicinarsi molto a Taiwan, e questo ha coinciso anche con una nuova politica che è stata esacerbata all'estremo dalla presidenza di Donald Trump, in cui appunto la Cina è diventata di fatto il nemico numero uno. Con la presidenza di Donald Trump, considerate che il governo americano ha addirittura rifornito di armi direttamente a Taipei e rassicurato l'isola di tutto il sostegno militare necessario in caso di possibili minacce da parte di Pechino. Perché se Taiwan dovesse effettivamente essere assorbita dalla Cina, gli Stati Uniti perderebbero quello che attualmente è un baluardo piazzato a metà strada fra il Mar Cinese meridionale e quello orientale. Quindi, che cosa sta succedendo adesso? Veniamo proprio ai fatti di maggiore attualità. Succede che diversi osservatori internazionali hanno messo in guardia il mondo sul fatto che il governo cinese potrebbe anche approfittare della confusione generale per annettere Taiwan. Al tempo stesso ci sono altri analisti che invece dicono che questa è geopolitica, un'ipotesi, scusate, non geopolitica, fantapolitica, è un'ipotesi completamente campata in aria e che la Cina non ha nessuna intenzione di fare questa mossa adesso, e anzi il fatto che ci sia una guerra in corso è un deterrente perché la Cina non vuole compromettere ulteriormente la sua posizione sullo scacchiere internazionale, essendo già accusata di essere troppo vicina alla Russia. Non so quale delle due versioni sia quella più attinente al vero, se sia una delle due, se nessuna delle due, non lo so, però possiamo intanto osservare quello che sta accadendo, alcuni fatti. Il primo è che a Taiwan sembrano prendere molto sul serio l'ipotesi di un'aggressione cinese. Qualche giorno fa il Ministero della Difesa ha distribuito ai civili un dépliant diventato pagina in lingua cinese con codici QR e indicazioni su dove andare e che cosa fare in caso di emergenza grave, compresa un'invasione militare. Quindi ha un vero e proprio manuale, più che un dépliant, in cui vengono illustrate misure di sicurezza per i civili durante un raid aereo, un grande incendio, il crollo di un edificio, un'interruzione di corrente, una carenza d'acqua o una carenza grave di beni essenziali, in cui si offrono indicazioni base di sopravvivenza e una hotline di emergenza che la gente può chiamare in qualsiasi momento. E questo, insomma, fa presupporre che il governo prenda effettivamente sul serio l'ipotesi di un'invasione imminente da parte della Cina. In più, ieri, 20 aprile, c'è stato un falso allarme, indice però di una certa isteria generale, perché durante una trasmissione in diretta il canale TV taiwanese Chinese Television System ha trasmesso la notizia di diversi attacchi missilistici cinesi ad alcune infrastrutture strategiche nei pressi di New Taipei City. Notizia poi smentita e, insomma, totalmente falsa. Però è successo appunto che verso le 7 di mattina, ora locale, l'emittente filogovernativa in questione ha riportato varie notizie riguardo il presunto attacco cinese, parlando di un missile guidato dai comunisti cinesi su New Taipei City, di navi esplose nel porto di Taipei, quindi anche con tanti dettagli, strutture danneggiate, una stazione ferroviaria principale a fuoco a causa di esplosioni, di esplosivi piazzati dalle forze speciali cinesi. E così via, con la grafica che ha continuato a riportare queste notizie per diversi minuti e annunciando anche che il presidente di Taiwan aveva dichiarato lo stato di emergenza nell'isola e parlato di un'ipotesi di scoppio di una guerra. Non si sa come sia successa esattamente questa cosa, però ecco, è indice appunto di una certa isteria generale. In tutto ciò, cosa fanno gli altri due grandi attori della situazione, ovvero Cina e Stati Uniti? Innanzitutto, beh, c'è stato, Pechino ha dato il via a esercitazioni nella mattinata di venerdì 15 aprile, esercitazioni militari in zone, così, molto vicine a Taiwan, mentre il Ministero della Difesa di Taiwan ha denunciato in serata l'incursione di 6 jet militari cinesi, nella sua area di difesa di identificazione. E quindi sono tutte schermaglie che, insomma, non possiamo parlare ovviamente di un conflitto, ma sono messaggi in codice, ecco, che si scambiano i due paesi. Gli Stati Uniti non stanno certo contribuendo a placare gli animi, così come neanche la Cina effettivamente in questo momento. Qualche giorno fa il senatore americano Lindsey Graham, che è un falco fra i repubblicani, molto vicino a Trump e molto attivo nelle politiche contro la Cina, durante una visita con una delegazione del Senato proprio a Taiwan, ha detto parole di fuoco verso il governo cinese. Ha detto: la Cina deve pagare un prezzo maggiore per il sostegno all'invasione della Russia, all'invasione russa ai danni dell'Ucraina. E ha detto: gli Stati Uniti sostengono ciò che amano, siamo con voi. Abbandonare Taiwan significherebbe abbandonare la democrazia e la libertà e ricompensare il peggio dell'umanità. Per questo inizieremo a far pagare alla Cina un prezzo maggiore per ciò che stanno facendo in tutto il mondo. Il sostegno al presidente Vladimir Putin deve avere un prezzo. E poi successivamente la domanda sull'invio di truppe per aiutare la difesa di Taiwan in caso di aggressione dell'esercito popolare di liberazione, l'esercito cinese, Graham ha anche detto chiaramente che ogni opzione è sul tavolo. La Cina dal canto suo, appunto, non placa le acque, ma anzi alimenta ulteriori speculazioni, dicendo che attraverso il portavoce del ministro degli esteri, Zhao Liyan, ha detto che ha assicurato che ci sarà la riunificazione, senza dire quando ovviamente, ma che ci sarà, e che, insomma, ha minacciato misure efficaci a tutela di sovranità e integrità territoriale dopo l'arrivo nell'isola, appunto, della delegazione americana, che è stato qualcosa che ha smosso ulteriormente le acque. Il portavoce del ministero ha anche espresso la ferma opposizione di Pechino a ogni scambio ufficiale fra Taiwan e gli Stati Uniti, lo riporta il Corriere della Sera, e le azioni dell'esercito cinese sono una contromisura alle recenti azioni negative degli Stati Uniti, compresa la visita della delegazione del Congresso. Quindi ecco, questa è un po' la situazione attuale, ci sono tante cose che si stanno muovendo anche su quel fronte. Io ho provato con questa puntata speciale a darvi un po' così una panoramica di quello che sta succedendo e a capire più che altro anche le eventuali cose che succederanno nei prossimi mesi, facendo riferimento appunto un po' a quella che è stata la storia recente e non così recente dell'isola rispetto agli Stati Uniti, rispetto alla Cina. Va bene, io direi che siamo alla fine anche di questa puntata. Vi saluto, vi do appuntamento a domani con un nuovo puntato di Io Mi Rassegno, sempre a partire dalle 8 sui canali YouTube, Spreaker e Spotify di Italia e Cambio, nonché sulla pagina di rassegna stampa di italiacambio.org. E come ogni giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.